Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti ad una nuova intervista del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Charles Onuakpa, ciao Charlie, e
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao Gabbo, un saluto a tutti.
Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Domenico Tedesco, ex allenatore dello Schalke 04, con cui all'esordio nella stagione 2017-2018 ha raggiunto il secondo posto in Bundesliga alle spalle del Bayern. Ed ex allenatore anche dello Spartak Mosca, con cui nella scorsa stagione ha raggiunto il secondo posto nel campionato russo, che poi ha deciso di lasciare per tornare dalla sua famiglia in Germania, che non poteva portare in Russia a causa della pandemia. Ci tengo inoltre a dire che il mister è ingegnere come me, quindi finalmente abbiamo oltre a me un ingegnere in questo podcast. Buonasera, mister, benvenuto e grazie per essere qui.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Partiamo dalla prima domanda. Qual è il tuo modello di gioco? Idealmente, come vorresti che si comportasse la tua squadra nelle varie fasi?
Ma guarda, l'idea di calcio dipende anche dai giocatori. Se tu mi chiedi come l'ideale, io ti dico voglio controllare l'avversario, voglio controllare la partita, dunque avere un certo possesso di palla. E soprattutto perché sai, quando hai tanto possesso di palla, hai sempre un rischio di prendere contropiedi. Dunque voglio una squadra molto attenta. Dunque una squadra che ha il possesso di palla, che crea tante azioni da gol, ma che riesce anche a bloccare, i contropiedi avversari, ecco.
In Germania si dà molta importanza alle transizioni. Tu cosa ne pensi avendoci allenato?
Ma penso che sia dappertutto, non solo in Germania. Se vedi il calcio inglese, ad esempio, è composto da tantissimi momenti di questo genere. Penso che in Germania il calcio sia cambiato anche un po' da quando si è arrivato Guardiola al Bayern nel 2013. Sai, si parla molto più di tattica, si parla molto più di principi di gioco, ad esempio.
Qual è la strada per diventare allenatori in Germania? Nel senso, in Germania non dico sia più facile, però da una parte sì, c'è spazio anche per chi non ha avuto un passato da professionista, mentre in Italia gli allenatori sono quasi tutti ex calciatori, addirittura a volte vanno anche a prendere quei pochi posti che ci sono, soprattutto penso alle licenze UEFA e UEFA Pro. E giocatori che magari non andranno mai a fare gli allenatori, e così facendo tolgono posto altri allenatori che magari sul campo hanno fatto più esperienza. Cosa ne pensi di questo fatto e qual è il tuo parere in proposito?
Ma in Germania è così che in teoria devi fare innanzitutto il patentino C, dopo il C viene il patentino B, poi quello A, e in ogni corso devi avere un certo punteggio, sai, per andare al patentino B, per accedere, devi avere un certo punteggio durante il corso del patentino C e così via. Dunque non è molto facile. Penso che in Germania sia stato così, che tramite le giovanili, ottenendo dei risultati con squadre giovanili, hai avuto più possibilità di farti valere anche per le prime squadre. Penso che questo sia un attimino la differenza. In Germania danno molto peso alle giovanili e dunque seguono il calcio giovanile, la prima e la seconda Bundesliga dell'Under 19 e anche dell'Under 17.
Ma quanto pesa il passato per questi punteggi, no? Quanto pesa il passato da ex calciatore? Perché qui, nonostante tutti i punti che puoi accumulare allenando, poi alla fine arriva l'ex calciatore di turno che ha fatto due o tre partite anche di più in nazionale e praticamente il posto per il corso, visto che sono posti limitati, va a lui.
Ma in Germania non è così. In Germania, guarda, hai, come già detto, dei corsi molto complessi, molto difficili, con tanta teoria. Poi di questo magari ne parliamo dopo, perché la teoria è un conto, la pratica un altro. Dunque, se sei ex calciatore, penso che non sia assolutamente uno svantaggio. Però in Germania, cioè, hai degli esami, no, sulla psicologia, sulla tattica, e in base a questi punteggi che ottieni, vai avanti o no.
Mister, volevo chiederti che tipo di rapporto cerchi di instaurare con i tuoi giocatori? È un rapporto autoritario, di amicizia o di fiducia e rispetto?
Ma penso che fiducia e rispetto sia sempre importante, però dipende, guarda, dipende dal giocatore, dipende dalla situazione, dipende dal club, da quanto tempo hai a disposizione di lavorare con la squadra. Ovviamente fiducia è sempre importante, no? È sempre importante per ogni tipo di rapporto. Penso che l'onestà sia molto importante. Se i calciatori sanno che sei onesto, con le buone e con le cattive, penso che sia di tanto valore, perché possono fidarsi di te. Anch'io, come allenatore, mi devo e voglio fidarmi dei miei calciatori, ovviamente.
Una domanda riguardo all'uso delle statistiche, no? Ora si fa ampio utilizo dei cosiddetti big data. Volevo sapere quanti analisti idealmente dovrebbero lavorare nel tuo staff e quali sono i dati, se ci sono alcuni dati ai quali presti maggiore attenzione rispetto ad altri.
Guarda, innanzitutto io guardo il video, guardo la partita, guardo la qualità sul campo. Se poi ho bisogno di dati, allora sì, allora chiedo ad esempio quanta corsa abbiamo fatto, no? Quanti chilometri, quanti contrasti, quanti passaggi arrivati. Ma per me non è la massima priorità, perché la massima priorità è sempre il calcio giocato. Voglio dire, un calciatore che è tatticamente forte, probabilmente non deve fare i chilometri di un calciatore che non lo è. È un esempio facile per farti capire come la penso, perché innanzitutto è importante il calcio, sai. Si è creato come dire, un'atmosfera con questi big data, anche con questi big data, che sembra che il calcio sia una scienza, e lo è, ma innanzitutto è anche pratica.
Mister, passiamo a una domanda un po' più di campo. Negli ultimi mesi abbiamo visto McKennie giocare alla Juventus in un ruolo ibrido di mezzala trequartista. Avendolo allenato allo Schalke, ti aspettavi una sua evoluzione come centrocampista offensivo?
Difficile perché io l'ho portato in prima squadra dalle giovanili dello Schalke. Quando io arrivai, fu già in prima squadra, ma non giocava molto spesso. Dunque, da noi, se non sbaglio, ha iniziato giocando da centrocampista nel 3-4-3. Poi abbiamo cambiato sistema, abbiamo giocato con un mediano davanti alla difesa, due mezzale, e anche lì lui giocò come mezzala, dunque penso che sia un tipico box-to-box player, tanta corsa, anche tanta corsa nell'area avversaria, dunque cerca la profondità. Ovviamente la Juve è un grande, grande club, dunque a quell'ora non mi aspettavo che finisse lì così presto, almeno.
Quasi 4 anni fa c'è stata una delle partite più pazze e memorabili degli ultimi anni, e mi riferisco al 4-4 nel derby tra il Borussia Dortmund e il tuo Schalke, con la rimonta della tua squadra da 4-0 a 4-4. Ci racconti un po' quella partita dal punto di vista mentale, cioè cosa hai detto ai tuoi giocatori, come hai lavorato con i tuoi giocatori dal punto di vista psicologico per fare questa reazione, e poi anche cosa hai cambiato dal punto di vista tattico durante la partita, cioè come hai cercato di sistemare i problemi che c'erano stati nella prima mezz'ora circa?
Sì, innanzitutto è importante sapere che arrivammo lì a Dortmund con tanta fiducia perché eravamo, se non mi sbaglio, con 8 partite di fila con risultati positivi. E niente, il primo tempo non fu così male, anche se il risultato di 0-4 ti fa sembrare questo, però ricordo che avevamo noi la prima opportunità di andare in vantaggio con Oblianka, e subito dopo abbiamo subito l'1-0. chi ha giocato a Dortmund lo sa che lì c'è un'atmosfera abbastanza calda, no? Molto calda,
Sì.
un'atmosfera molto calda. Poi il derby contro lo Schalke è ancora di più. E dunque avevamo una squadra abbastanza giovane, una squadra che dopo aver preso il primo gol con quell'atmosfera era un attimino in tilt, era molto bloccata. E ogni tiro del Dortmund fu un gol, dunque il 2-0, il 3-0, il 4-0 furono veramente con il primo, il secondo, il terzo e il quarto tiro del Dortmund. E niente, nell'intervallo bisognava cambiare qualcosa, ma innanzitutto vi ricordo che lasciammo per 5 minuti la squadra da sola, in modo di riprendersi, di riposarsi un po'. E poi ho cercato di calmarla, ho cercato di dirgli che sono cose che capitano, non abbiamo giocato così male, che adesso però bisogna avere coraggio, bisogna avere coraggio e avere la palla. Ognuno deve volere la palla, no? Perché è facile quando sei dietro di 4 gol a buttarla via, a cercare di difenderti, di non prenderne 7-8. Invece ho detto, guarda, cerchiamo di vincere il secondo tempo, cerchiamo di giocare in un certo modo, di giocare offensivi, no? Di creare tante occasioni da gol e di far fieri i nostri tifosi che tengono molto a questo derby. Ecco, poi il finale lo sapete.
Ti faccio due domande tornando a parlare di tattica. Una è questa: uno degli aspetti più caratteristici a livello internazionale del calcio contemporaneo è quello del pressing, quindi di una pressione forte, avanzata, e di una difesa e di un tipo di pressing che di solito è uomo contro uomo, quindi anche una riscoperta della difesa individuale. Cosa ne pensi di questi due aspetti?
Ma il pressing alto, guarda, io sono nato calcisticamente parlando nelle giovanili dello Stoccarda e lì si pressa alto. Poi sono stato a Hoffenheim e lì si pressa ancora più alto. Sono due squadre nelle giovanili che vivono per il pressing. Dunque, questo è un lato di come puoi analizzare questo fatto. L'altro e trovare le soluzioni quando sei in possesso e loro ti pressano uomo contro uomo. Penso che sia questa la chiave di cambiare questo sistema, perché adesso hai ragione, se vedi le partite anche in Bundesliga, quando c'è il rinvio da dietro, tutti ti pressano, ti chiudono e cercano di pressarti uomo contro uomo. Penso che il prossimo step sia creare la soluzione contro questo pressing uomo a uomo. Però è vero, sì, si vede sempre di più.
Una soluzione mister potrebbe essere, per esempio, fare venire dentro alcuni giocatori per non dare punti di riferimento. Faccio un esempio: in Atalanta-Milan, qualche settimana fa, abbiamo visto Theo Hernandez, che è il terzino sinistro, che faceva il centrocampista e quindi non dava punti di riferimento. Questo può essere un esempio di strategia, no?
Sì, alla fine si parla sempre di superiorità numerica. Se non ti pressano alto, la superiorità numerica la puoi creare dove vuoi, sull'ala, al centro, però bisogna crearla, secondo me, se vuoi restare in possesso, se vuoi che l'avversario ha delle difficoltà di pressarti. Invece, quando ti pressano, la superiorità numerica la puoi fare nella propria area, davanti alla propria area, oppure se non vuoi restare in possesso e rischiare moltissimo, puoi anche avere un'altra strategia, ad esempio attirare un avversario in modo che lui vada nel pressing, no? Che lui si sente forte di pressarti uomo contro uomo, lo attiri e poi hai ad esempio un giocatore di riferimento lì davanti e superi tutto il pressing, come ha fatto l'Inter in molte situazioni con Lukaku. Con Conte, ad esempio.
Ecco, sempre rimanendo più o meno su questo tema, ci interessava sapere Qual è la tua metodologia di lavoro? Cioè, come lavori appunto per preparare la partita in settimana e come lavori in generale poi per insegnare alla tua squadra a risolvere queste situazioni e a mettere in pratica il tuo tipo di calcio?
È difficile perché da un lato analizzi l'avversario e ti concentri sul prossimo avversario, ma dall'altro lato vuoi anche guardare a te stesso, no? Vuoi portare in campo le tue forze e le tue qualità. Innanzitutto è importante per me creare un'atmosfera in cui la squadra credi sempre nelle sue qualità. Sai, dico sempre, guarda, l'avversario è un fatto, l'altro fatto siamo noi. Dunque, cerchiamo di portare in campo, di scendere in campo con le nostre forze. Però ovviamente c'è sempre un video, dunque il prossimo avversario, io mi guardo 3-4 partite del prossimo avversario e cerco sempre di ridurre l'analisi con la squadra in un minimo. Dunque, non voglio che la squadra abbia più di 20 minuti di video. Se ad esempio giochiamo di sabato, io il giovedì alla squadra faccio vedere al massimo 20 minuti di video. Ma non sono solo video, è una session tattica dove il video forse sono 6, 7, 8 minuti al massimo. Perché secondo me la capacità di far capire ai giocatori, alla squadra, i fatti e i temi complessi con la molta semplicità è fondamentale.
Quali sono le principali differenze tra Bundesliga e campionato russo?
Guarda, in Russia hai 6-7 squadre che sono veramente individualmente fortissime, come il CSKA, lo Zenit, il Krasnodar, tanto per fartene tre, e hanno tanti giocatori esperti. Hanno giocatori tipo Krychowiak, come Giuba, che hanno una certa età, una certa esperienza, e anche forse non avendo la corsa come l'hanno i giocatori in Bundesliga, ti creano tanti problemi perché sono giocatori di qualità. Bundesliga invece, secondo me, il ritmo è altissimo, è quasi come in Inghilterra. Si gioca molto, molto alto, no? Un pressing altissimo, un contropressing, dove entro 4 secondi, dopo aver perso la palla, cercano tutti di recuperarla. Invece in Russia è un pochettino diverso. In Russia hai anche tante squadre che se attaccano, non attaccano con 8-9 giocatori o con 7-8 giocatori, ma ne attaccano forse solo con 5. Dunque, dopo averla vinta la palla, dopo aver recuperato la palla, è difficile anche per te stesso di giocare un contropiede. Dunque è meglio tenerla e farla girare.
Senti, sempre a proposito di calcio tedesco, giustamente si è parlato dell'influsso, dell'influenza di Guardiola, però forse il primo che ha portato dei cambiamenti in Germania è stato Rangnick. Che ci puoi dire di lui, come è visto in Germania, come è considerato, cosa ne pensi tu personalmente, se davvero ha lasciato un'impronta che ha cambiato il calcio tedesco?
Ma guarda, ti faccio l'esempio con Arrigo Sacchi in Italia, perché Ralf ha portato la difesa a 4 in Germania, fu lui a spiegarla anche in televisione. Ricordo che lui fu ospite in un programma che si chiama Sportschau il sabato sera e spiegò a tutti la difesa a 4. Dunque, sicuramente puoi confrontarlo con Arrigo Sacchi in Italia. Lui è un personaggio sì, famosissimo qui perché ha fatto dei progetti tipo Hoffenheim, tipo Lipsia e l'ha portati a un certo livello.
Mister, io avrei due domande per te. La prima riguarda sempre un tuo ex giocatore allo Schalke, e sto parlando di Leon Goretzka, che negli ultimi anni è diventato uno dei migliori centrocampisti al mondo. E ti volevo chiedere, a livello caratteriale e di personalità, che ragazzo è Goretzka? E
E poi la seconda domanda che ti volevo fare, sempre riguardante lo Shark, perché tu hai detto giustamente che avete iniziato con il 3-4-3, poi avete cambiato modulo e siete passati a un centrocampo a 3. E ti volevo chiedere quali sono state le condizioni che hanno determinato questo cambiamento. Perché hai scelto di fare prima il 3-4-3 e poi di cambiare questa struttura?
Ma inizio con la seconda domanda. I giocatori, sono sempre loro a dettarti il modulo giusto, perché io arrivo allo Schalke e loro erano in decima posizione e ovviamente avevano qualche difficoltà. Dunque, avendoli analizzato da fuori, ero convinto che il 3-4-3 fosse giusto per stabilire la squadra, per avere un certo possesso, per creare certe situazioni pericolose per l'avversario. Però poi quando alleni la squadra, quando parli con i giocatori, ti accorgi che probabilmente manca qualcosa analizzando anche le partite. E bello che hai fatto il nome di Leon, perché è stato lui anche uno dei giocatori con cui parlò. E nel 3-4-3 lui giocava come centrocampista, ovviamente giocando con due centrocampisti, non avendo mezzale, non avendo un trequartista, per lui era difficile entrare in posizione da gol, dunque essere determinante come poi fu, ad esempio, dopo aver cambiato il sistema. Secondo me sono sempre i giocatori, il tipo di giocatore che hai, a dettarti sì, il sistema giusto. Su Leon posso dire che è veramente un grande professionista. Lui dà retta ai dettagli, no? Il nutrimento, il modo di allenarsi. È un ragazzo molto, molto professionista.
Quindi, mister, per te è indifferente difesa a 3 o a 4, no? Sono sempre i giocatori che poi ti dettano non solo la linea, la composizione della linea, ma anche il tipo di difesa.
Per me è importante avere dei principi di gioco, sai? I principi di gioco sono sempre quelli, indipendentemente se giochi a 4 o giochi a 3. L'importante è che i giocatori sanno il calcio che vuoi vedere, come comportarsi in una certa situazione. E poi non cambia molto, secondo me. Però se vuoi giocare a 4, vuoi giocare a 3, oppure durante una partita vuoi cambiare sistema, è fondamentale allenarlo, cioè devi allenarti sia a 4 che a 3. Per fare questo hai bisogno di tempo, ovviamente. Una preparazione di 6 settimane potrebbe bastare, però è importante allenarlo, perché ovviamente qualcosa cambia per un centrale di difesa, ad esempio, cambia moltissimo se giochi a 3 o a 4. Però i principi di gioco devono essere sempre quelli. I giocatori devono fidarsi dei tuoi principi.
Cosa è successo allo Schalke negli ultimi anni, che è passato dal secondo posto e dagli ottavi di Champions raggiunti con te alla retrocessione nella scorsa stagione?
Ma guarda, penso che quando accade una cosa di questo genere, non hai solo un motivo o due motivi, sono di più. Sono di più, molto di più. Io posso soltanto raccontare o raccontarvi il secondo anno, perché lì ho vissuto lo Schalke, ho allenato lo Schalke, dunque ero vicino alla squadra e posso dirvi che è stato difficilissimo, difficilissimo arrivare secondi, giocare la Champions e non avere a disposizione giocatori come Goretzka, come Maier, come Thilo Kehrer. Che poi è andato al Parigi, è tornato a Piazza in Italia a fine prestito dalla Juve. Abbiamo perso praticamente anche Amin Harit durante l'estate e tanti infortuni. Come ho già detto, la rosa è fondamentale, fondamentale se vuoi giocare un certo tipo di calcio e anche se hai degli obiettivi come l'aveva lo Schalke. Perché poi alla fine, il secondo anno, è giusto che sono stato esonerato, eravamo tredicesimi se non sbaglio in Bundesliga, ma è anche vero che siamo arrivati in semifinale di Coppa e siamo arrivati anche agli ottavi di Champions.
Parlavi prima del lavoro nei settori giovanili, di quanto sia importante in Germania. Su cosa si lavora soprattutto nei settori giovanili tedeschi? C'è anche lì una sorta di ossessione per il risultato, come a volte si vede in Italia. Su cosa si vuole formare il professionista del domani? Quali sono le cose che si lavorano con più attenzione, sia a livello di singolo che di squadra?
Purtroppo sì, purtroppo c'è anche qui tanta pressione sui risultati, perché ovviamente, anche onestamente parlando, se hai un allenatore che allena l'Under 17, l'Under 19, ma come obiettivo non ha lo sviluppo di certi giocatori, no? Ma come obiettivo probabilmente ha un obiettivo personale di andare in prima squadra, allora ovviamente si guarda molto, molto sui risultati e penso che questo sia sbagliato. Sia sbagliato. Però ovviamente la competizione nell'Under 17, nell'Under 16, anche nell'Under 15, anche se sono campionati regionali, la pressione c'è perché la competizione è molto alta, molto alta. Tu come Under 15 dello Stoccarda giochi ad esempio contro il Bayern, contro il Francoforte, contro l'Hoffenheim. Dunque c'è automaticamente una certa pressione anche sui risultati, purtroppo. Io penso che qua in Germania si lavora molto sulla tattica e forse anche un po' troppo sulla tattica, perché la tattica, questo è la mia visione, la tattica arriva quando hai 19-20 anni, quando vai in prima squadra, la tattica arriva. Ma ai giovani, ai ragazzi, secondo me devi farli giocare, no? Devi allenare tanta, tanta individualità. E non soltanto calcistica, ma anche come carattere. È molto importante.
Ti chiedo allora a questo punto, visto che la scuola tedesca ha prodotto negli ultimi tempi grandi allenatori come Nagelsmann, come Klopp, come Tuchel, come Tedesco, chi sono gli allenatori da attenzionare, da guardare o quelli che stai guardando con più attenzione? Quali squadre in Germania, quindi squadre allenatori, secondo te sono più interessanti da seguire in questo momento?
Ma guarda, le squadre che io seguo non sono solo squadre tedesche, ma sono squadre in tutta l'Europa. Guarda, ti dico, il Leverkusen sta facendo molto bene. L'ho visto giocare qua a Stoccarda, ho visto la partita e mi sembra una squadra organizzata molto bene, che hanno anche dei neoacquisti che funzionano molto bene. Dunque, è una società che mi piace seguire. Poi ovviamente c'è sempre il Borussia di Dortmund, che gioca un certo calcio molto offensivo, molto aggressivo, però sono tante le squadre anche in Europa che mi piace seguire, la Juventus con Allegri ad esempio, tanto per fartene una. Io c'è l'Atalanta di Gasperini.
Della Juventus cosa pensi dell'approccio tattico di Allegri?
Ma guarda, Max è grande. Ho avuto la fortuna di fare un'ospitazione a Torino da Max per un paio di giorni, se non mi sbaglio, una settimana e mezza. E ho visto in che modo tratta la squadra, no? In che modo parla con i giocatori, in che modo parla e apprezza anche lo staff. E secondo me questa è la chiave giusta per far bene. Dunque, ho tanta stima per lui.
Ultima domanda e ti lasciamo andare. Ti piacerebbe allenare in Italia in futuro?
Ma sì, come no? Come no? Guarda, seguo la Serie A da quanto ho 5 anni. Dunque, per me la Serie A è una delle sì, dei campionati più importanti.
Allora speriamo di vederti presto. Sicuramente la lingua non sarà un problema perché l'italiano lo parli meglio di noi.
No, voglio. Sei gentilissimo. Comunque, scusa, scusa ancora, perché è un po' arrugginita.
No, ma va benissimo. Grazie mille, mister. Ringraziamo anche
Grazie a voi.
Karstenmeier.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie. Ciao.
Un abbraccio, ciao.
Grazie
Ciao,
mister,
ciao a tutti.
saluto.
Buona serata a voi, ciao.
Grazie mister.